solo Massimo Recalcati poteva parlarci del naufragio della scuola e di quel ribaltamento che abbiamo inserito nel sottotitolo per un'erotica dell'insegnamento. Gli lascio subito la parola.
Beh, intanto grazie a Sofia per questo invito. E, per me è sempre un piacere tornare nella vostra terra e nella vostra città. E questo è il secondo anno che ho l'onore di inaugurare le giornate del festival, e l'anno scorso lo facevo parlando di amore e mettendo l'accento sul duro desiderio di durare che caratterizza ogni amore degno di questo nome, ma anche mettevo l'accento sul fatto che amore è innanzitutto il nome di un evento, è il nome dell'evento dell'incontro. Allora io partirei da qui, da questa parola, incontro, perché se noi ci chiediamo di che cosa è fatta la vita umana, che cosa forma la vita, che cosa dà forma alla vita, noi non potremmo che rispondere con questa parola, cioè che la nostra vita è formata dagli incontri che abbiamo fatto e che noi siamo, diciamo, la somma di questi incontri e che noi siamo fatti degli incontri che ci hanno fatto. Anzi, più precisamente potremmo dire che ciascuno di noi dà forma alla sua vita nella misura in cui fa qualcosa degli incontri che hanno fatto la sua vita. E tra questi incontri, indubbiamente, uno dei luoghi più formativi in assoluto è il luogo della scuola. Noi ci dimentichiamo, parlando di scuola, molto spesso questo, che è il più essenziale, e cioè che la scuola è il luogo dove l'evento dell'incontro, io aggiungo anche, pesando la parola, l'evento dell'incontro d'amore, può sempre accadere. È vero, il titolo di questa serie di incontri, di questa manifestazione, mette l'accento sul naufragio. E qui potremmo aggiungere qualcosa. La nostra vita è fatta degli incontri che abbiamo fatto. Noi siamo quelli che danno forma nuova agli incontri che ci hanno fatto. Ma non c'è formazione senza naufragio. Non c'è formazione senza crisi. Non c'è formazione senza fallimento. La via della formazione non è un'autostrada rettilinea, dritta. Non si prende un biglietto sapendo già qual è la fermata in cui noi scenderemo dal treno, diciamo. La formazione è fatta di imprevisti, di cambi di direzione, di smarrimenti, di fallimenti, di soste, di aperture inedite, di naufragi. Allora, in questo contesto noi sappiamo che uno tra gli incontri, ripeto, più formativi in assoluto è l'incontro col maestro, è l'incontro con l'insegnante, è l'incontro con chi, ed è una delle etimologie della parola insegnamento, è l'incontro con qualcuno che è in grado di lasciare un segno. Cioè di lasciare una traccia di sé. L'incontro con un maestro è l'incontro che lascia un segno. L'insegnamento è esperienza di lasciare segni. E allora dovremmo subito chiederci di che natura è il segno che l'incontro col maestro lascia, ha lasciato in noi, i maestri di cui non ci dimentichiamo, i maestri di cui non ci scordiamo, i maestri che portiamo, diciamo, dentro noi stessi. Di che natura è il segno che l'insegnamento lascia? E allora dovremmo rispondere che questo segno non è fatto di sapere, non è fatto di contenuti del sapere. Potremmo averli dimenticati tutti, potremmo non ricordare più i contenuti del sapere dei nostri maestri, ma c'è qualcosa del maestro che rimane in noi come una traccia indelebile, un segno indelebile. E se dunque non è questo segno nell'ordine del contenuto del sapere, dovremmo dire che questo segno è innanzitutto nell'ordine dello stile. Noi non ci dimentichiamo lo stile dei nostri maestri. Lo stile dei nostri maestri è ciò che ha lasciato un segno in noi. E allora la domanda diventa: ma che cos'è lo stile? Che cos'è lo stile di un maestro? Perché lo stile lascia il segno? E lo stile è tante cose. Possiamo prenderlo a un livello più semplice. Lo stile è innanzitutto il modo in cui i nostri maestri, entrando in aula, entrando in classe, e questo vale dalle scuole elementari fino all'università, è il suo modo, il suo corpo, il suo modo attraverso il suo corpo di entrare in contatto con gli oggetti del sapere, con i libri, oggi anche con le nuove tecnologie didattiche, come prende in mano il libro, come scrive sulla lavagna, come parla. La voce del maestro è già esperienza del suo stile. Noi ci ricordiamo la voce dei nostri maestri, la voce di Pasolini che legge Le ceneri di Gramsci, la voce di Jacques Lacan che parla ai suoi allievi. La voce del maestro è una impronta. Ma non è solo questo che fa lo stile. Lo stile è certamente il corpo del maestro. E non c'è didattica senza corpi, questo è un punto molto importante, che contrasta con certe derive ipertecnologiche della didattica, cioè derive che vorrebbero pensare la didattica a prescindere, diciamo così, a prescindere dall'incontro dei corpi, a prescindere dall'incontro reale tra i corpi, il corpo del maestro, il corpo dell'allievo. Che cosa è dunque il segno che il maestro lascia? Ho detto il corpo, non ci può essere didattica senza corpi, non si può fare didattica per via digitale, per via informatica, via Skype, c'è bisogno della presenza dei corpi, e da questo punto di vista la relazione umana che fonda la didattica sarà insostituibile. Non dobbiamo immaginarci scenari di digitalizzazione postumana della didattica. La didattica avviene sempre all'interno di una relazione umana, che è soprattutto, innanzitutto, relazione tra i corpi. Ma lo stile del maestro è ancora qualcos'altro. Lo direi così, ed è la definizione, secondo me, più propria dello stile del maestro, e cioè è il suo modo, mentre parla di ciò che spiega, mentre parla degli oggetti teorici di cui si occupa, qualunque essi siano, mentre parla delle strutture grammaticali di una lingua, mentre parla delle formule algebriche, dei teoremi di geometria, dei promessi sposi, mentre parla degli oggetti teorici di cui si occupa, realizza un miracolo. E secondo me questo è il primo miracolo che fonda la didattica. Il miracolo consiste che mentre parla di questi oggetti teorici, mentre parla di libri, fondamentalmente trasforma i libri in corpi, trasforma i libri in corpi erotici, fa del libro un corpo, fa dell'oggetto teorico, fa del concetto un corpo. Ma quando dico che fa del libro un corpo, non è una metafora, lo dico in termini letterali. Questo libro pulsa, questo libro diventa vivo, questo libro ha un odore, ha un profumo, questo libro è carne. E dunque, se il libro diventa un corpo, se il libro diventa un corpo che pulsa, se il libro diventa un corpo vivente, se il libro acquista vita, e se lo stile del maestro è ciò che rende il libro corpo vivente, corpo erotico, questo realizza come effetto principale un'altra grande trasformazione, e cioè che l'allievo Di fronte a questo miracolo, l'allievo non è più una testa vuota che deve essere riempita del liquido del sapere del maestro, non è più un recipiente che deve essere appunto colmato, non è più una cera che deve essere plasmata dal sapere del maestro, l'allievo si trasforma a sua volta, cioè diventa, ecco il punto, questo diventa aereo, cioè diventa era stesso amante, vuole toccare il corpo del libro, si innamora del corpo del libro, prende forza, si mette in movimento. Dunque, primo miracolo, il maestro trasforma il libro in corpo, questo miracolo comporta che l'allievo non è più un recipiente vuoto che attende di essere riempito, ma diventa aereomobile, diventa amante, vuole toccare il libro. Cioè l'allievo è acceso nel suo desiderio. Questo è fondamentale, perché in fondo qual è la forza di un maestro? La forza di un maestro è mettere in moto il desiderio dell'allievo. Non è colmare del suo sapere il recipiente vuoto, la testa vuota dell'allievo, non è, come dire, riempire. La trasmissione del sapere, quando avviene dalla parte di un maestro, non è un riempimento della testa, piuttosto è produrre dei buchi nelle teste, produrre dei vuoti nelle teste. Perché producendo dei vuoti nelle teste, questo vuoto genera desiderio di sapere. Allora, un maestro, nella misura in cui desidera essere lì, essere in classe, non essere in nessun altro luogo che essere lì, essere in classe, nella misura in cui offre il suo corpo, offre la sua voce, offre il suo desiderio di sapere, mette in moto il desiderio di sapere dell'allievo. Questa scena che vi ho descritto, che è una scena, quando dico miracolosa, anche qui lo dico pesando le parole, che è una scena straordinaria, che si ripete, che può sempre accadere nella scuola, in qualunque scuola, può sempre accadere questo miracolo. Noi abbiamo la sua matrice in una scena filosofica, che mi permetterete di riassumere molto rapidamente, in una scena filosofica che è probabilmente la scena appunto matrice del gesto del maestro, del gesto della didattica, che noi troviamo in apertura del simposio di Platone. Il simposio è un dialogo di Platone molto noto. Agatone, un intellettuale, un giovane ricco, organizza un banchetto dove i filosofi vengono chiamati insieme a letterati, scrittori e artisti a discutere del senso di Eros. Che cos'è Eros? E tutto il dialogo si sviluppa attorno a questo tema. Ma c'è un'entrata nel dialogo, meno nota, diciamo, meno considerata, e che ha a che fare proprio con questo che vi sto descrivendo, cioè con la potenzialità del vuoto. Il dialogo si apre con una buffa situazione. Agatone organizza il banchetto. L'ospite, la star della serata, è Socrate. Socrate però è in ritardo, come spesso gli capita, e come spesso capita ai filosofi, è, diciamo così, alcuni dicono ad Agatone che si è perduto in un cortile perché la verità gli ha parlato, lo ha visitato. A lui capitava spesso di essere visitato dalla verità, dunque la verità gli rivela il suo segreto, Socrate si attarda, l'attesa di Agatone diventa ancora più intensa, arriverà un uomo, il maestro Socrate, appena visitato dalla verità. E dunque appena Socrate varca la porta di casa di Agatone, Agatone gli chiede di stare seduto al suo fianco nel banchetto. Stare seduto al suo fianco. E perché Agatone vuole stare seduto vicino al corpo di Socrate? Perché vuole essere riempito del sapere di Socrate. Agatone si trasforma in una coppa vuota che vuole essere colmato dal sapere del maestro. Agatone incarna l'illusione scolastica in quanto tale. Tutti noi siamo stati Agatone. Tutti noi abbiamo offerto la nostra testa al nostro maestro affinché il maestro la riempisse. Tutti noi siamo cresciuti scolasticamente dentro questa illusione che il sapere è custodito dal maestro e che l'attività della didattica consiste nel farsi riempire, anche nel mondo greco la metafora è sessuale, riempire dal maestro. E qual è il gesto di Socrate su cui si fonda storicamente, miticamente il gesto del maestro? Il gesto di Socrate è respingere Agatone e dire ad Agatone: io non sono pieno, io sono vuoto come te, ma io sono vuoto, e in quanto vuoto, è l'immagine lacunare che Socrate offre del maestro, in quanto vuoto io desidero sapere. Insomma, Socrate testimonia sul fatto che un maestro non è colui che possiede il sapere, non è colui che possiede, che pensa di sapere tutto il sapere. Non è colui che sa tutto il sapere, ma è colui che testimonia sulla mancanza interna al sapere, sulla faglia che taglia il campo del sapere. Cioè l'illusione scolastica, in fondo, è che se noi allarghiamo la nostra conoscenza, noi potremmo arrivare a sapere tutto il sapere. Ma noi sappiamo, il maestro sa, che anche se noi sapessimo tutto il sapere di tutte le biblioteche del mondo, questo sapere non è sufficiente a cancellare la mancanza interna al sapere, la beanza, la faglia che abita il sapere come tale. E che cos'è questa beanza, questa faglia, questa sbarra che attraversa il sapere? Noi lo sappiamo che cos'è questa sbarra che attraversa il sapere, e il maestro è un grande frequentatore di questo limite interno al sapere, non esterno, cioè che potrebbe essere superato se noi arriviamo a conoscere tutti i libri delle biblioteche di tutto il mondo, ma interno al sapere. Questo limite è il mistero della vita, della morte, del sesso, di quello che Jacques Lacan definiva il reale, l'impossibile del sapere interno, interno al sapere. Dunque un maestro testimonia di questo impossibile. E su questo c'è un racconto straordinario e molto simpatico anche di Safouin. Safouin è stato un allievo di Jacques Lacan, è stato lo psicoanalista che ha tradotto in arabo la prima edizione della Traumdeutung, dell'interpretazione dei sogni di Freud. E Safouin una volta ha raccontato il modo che noi abbiamo per distinguere un vero maestro da un falso maestro. E Safouin dice: bisogna osservare quando il maestro entra in aula, cosa fa, se prima di salire in cattedra, prima di occupare il posto del maître, inciampa goffamente davanti ai suoi allievi. Allora dice Safouin: che cosa fa un maestro? C'è chi, per esempio, prima opzione, fa finta di niente, si rimette a posto e comincia la sua lezione. Dice Safouin: non è un buon modello. Secondo modello, il maestro inciampa goffamente, si ricompone e guarda con sguardo severo chi nella classe si è azzardato a sorridere per minacciare un provvedimento disciplinare. Anche questo non è un buon maestro. Dice Safouin: il maestro degno di questo nome è colui che, entrando in aula, inciampa e fa dell'inciampo il tema della lezione. Il maestro non ha orrore dell'inciampo, non ha orrore della mancanza, non ha orrore dell'impossibile. Un maestro custodisce l'inciampo, la mancanza, l'impossibile. Vi do una testimonianza personale di quando ero un giovane studioso di filosofia, prima di cominciare la mia formazione di psicoanalista. Frequentavo l'Università Statale di Milano nei primi anni Ottanta ed era una facoltà frequentata da grandi maestri, straordinari maestri. Uno di questi, che non fu un mio vero maestro, ma diciamo un professore importante, Mario Dalprà, che forse molti di voi ricorderanno per aver scritto dei manuali di storia della filosofia molto noti. Io venivo da una formazione piena di naufragi. Fui bocciato in seconda elementare, considerato un bambino debile, l'idiota della famiglia. La maestra chiamò mia madre e disse: questo bambino ha bisogno di una scuola, allora si chiamavano così, speciale, dove venivano mandati tutti gli idioti fondamentalmente. In seconda elementare, poi venni bocciato un'altra volta in seconda superiore per ragioni politiche. Erano alla fine degli anni 70, avevamo buttato fuori dalla finestra seggiole, registri, dato alle fiamme, un po' di tutto, diciamo. Chiamarono mia madre e dissero: non possiamo che bocciarlo. Seconda pugnalata nel cuore. E con questo curriculum venivo da una scuola specializzata in coltivazioni di piante da serre calde, piante tropicali. Mio padre, floricoltore, volle che io studiassi quelle cose lì. Io volevo fare studi umanistici, ma lui mi disse: no, devi seguire le mie orme. Quindi mi iscrisse a Quartoggiaro, che è una sorta di Bronx milanese, un quartiere a più alto tasso di criminalità, di tossicodipendenza, allora di terrorismo. Ci mettevo 2 ore per arrivare, 2 ore per tornare. E anche lì appunto venni bocciato. Dunque, con questo curriculum straordinario, io entro all'Università Statale di Milano e i miei compagni, che venivano da famiglie borghesi diverse dalla mia, mi dissero: guarda, non devi perderti Mario Dalprà perché è l'ultimo anno di insegnamento. E dunque io feci di tutto per andare al corso di Mario Dalprà. Il corso di Mario Dalprà di quell'anno era dedicato alla scienza della logica di Hegel, che non è un testo semplicissimo, soprattutto per uno che viene dagli studi di coltivazione di piante a serre calde. Inoltre, quando presi la guida dello studente per farmi orientare, sulla brochure, sulla guida dello studente, c'era un nota bene: il corso è vivamente sconsigliato le matricole. Questo per dirvi che la formazione avviene sempre controvento. Bisogna diffidare della formazione in discesa. La formazione è sempre, come dice un grande poeta, in direzione contraria, ostinata e contraria. E lì c'è stata da parte mia la decisione: voglio sentire questo maestro. E dunque mi misi in fondo nell'aula magna dove Dalprà faceva lezione e arrivava questo omino piuttosto piccolo, sempre vestito allo stesso modo. Allora c'erano i corsi annuali, dunque l'abito grigio in due tessuti, estate e inverno. Arrivava col libro di Hegel in tedesco e in italiano, commentava Hegel in tedesco, ovviamente, e poi in italiano. E qui dobbiamo vedere qualcosa che riguarda l'arte dell'insegnamento. Io penso che l'arte dell'insegnamento sia fondamentalmente il commento. Commentare un testo. Che cosa significa commentare veramente un testo? Noi abbiamo avuto degli straordinari commentatori nel Novecento. Kojève è stato un straordinario commentatore di Hegel, Jacques Lacan è stato uno straordinario commentatore di Freud, Deleuze è stato uno straordinario commentatore di Spinoza, di Nietzsche. Dalprà commentava Hegel: primo effetto del commento è che quando un maestro commenta il testo che appare annodato, incomprensibile, che appare un grumo che non si può sciogliere, buio, scuro, la parola del maestro illumina il testo, porta la luce nel testo, rende il testo trasparente. Questo è un punto molto importante. Nella scuola noi abbiamo certamente l'esperienza del dispositivo, l'esperienza foucaultiana del dispositivo. La scuola è un dispositivo. È un dispositivo che potremmo anche dire stritola, consuma gli insegnanti prima di tutto, consuma gli allievi. Questo dispositivo è senza luce, questo dispositivo è fatto di calendari, programmi, orari, consigli di classe, consigli di istituto, amministrazione di fondi, problema nell'amministrazione dei fondi, eccetera, eccetera. Il dispositivo, quello che i Pink Floyd in The Wall descrivono come gli studenti vestiti tutti uguali, allineati sul tapis roulant, che diventano carne trita, il dispositivo della scuola. Ma la scuola non è, non si può, è stato l'errore della mia generazione non avere visto questo, non si può ridurre al dispositivo. Esiste un'altra anima della scuola che il commento del maestro fa venire, fa emergere potentemente. Qual è quest'altra anima? Lo voglio dire con un termine filosofico, visto il contesto che ci ospita. Questa è l'anima della scuola Lichtung, cioè della scuola come illuminazione, come luce, come evento. Allora la parola del maestro porta la luce nel testo. Chi ha ascoltato un'ora di lezione degna di questo nome ha fatto esperienza della luce, del testo che si illumina, del testo che diventa un mondo che si apre, mondo che si apre. E questo accadeva quando Dalprà commentava Hegel, frase incomprensibile: il maestro la lavora come un'ape lavora il suo fiore e miele, luce. Ma se il maestro fosse solo questo, cioè se la sua parola si limitasse, diciamo così, a portare la luce, contraddirebbe la sua stessa funzione, che è quella di preservare l'impossibile. E dunque Dalprà, e mi sono fatto l'idea che lo facesse apposta, scrivendo questo libro ho pensato, lo faceva apposta, era un metodo. Mentre commentava il testo di Hegel, c'erano almeno una volta per ogni lezione, si fermava di fronte alla frase, rileggeva la frase e poi diceva: ragazzi, qui non si capisce, chissà Hegel cosa ha visto. Oggi diremmo chissà di cosa si è fatto, no? Cioè, chissà cosa ha visto. Impossibile da illuminare. Vedete, allora, la Lichtung non spiana il testo, ma preserva la piega interna al testo e dunque rende il testo, lo diciamo con le parole di Italo Calvino, rende il testo un classico. E Italo Calvino diceva che un classico, Shakespeare, Lacan, Freud, Deleuze, quando un testo diventa un classico, quando si rivela inesauribile ad ogni commento, il testo diventa un classico quando il commento del maestro non lo padroneggia, quando nessun commento è in grado di esaurirlo. E allora Dalprà, quando ci segnalava questo, non si può illuminare, qual era l'effetto su di noi? Che appena finiva la lezione, tutti noi ci precipitavamo a rileggere le frasi su cui il maestro aveva inciampato. Ecco il valore dell'inciampo. Il valore dell'inciampo è segnalare che lì dove c'è l'impossibile da sapere, il desiderio di sapere è incentivato, è potenziato. E allora ci trovavamo alla fine della lezione ancora a chiederci Che cosa significa questo? Che cosa è questa parola? Qual è il suo significato? Eccetera. Grande potenza dell'insegnamento. Vedete, non è dire in che cosa il senso consiste, ma che lì il senso insiste, c'è qualcosa che insiste nel senso. Ecco, permettetemi di aggiungere qualcosa su questa dimensione del vuoto di cui stiamo parlando, perché come vedete in questa operazione di Dalprà noi abbiamo la conservazione del vuoto, c'è un punto del testo che resta buio e che mobilita il sapere. Vi voglio fare un altro racconto didattico, secondo me di straordinaria bellezza, è il racconto di un maestro, un grande maestro italiano, Emilio Vedova, che è stato uno dei più grandi pittori dell'informale italiano e insegnava all'Accademia veneziana pittura. Ho sentito questo racconto dal divano e ho attribuito a questo racconto una certa verità perché diversi pazienti artisti me lo hanno, non conoscendosi, riportato. Ed è un racconto che voi non trovate nei libri d'arte, ma veritiero, anche perché dopo l'uscita del libro in cui lo ripropongo, la Fondazione Vedova mi ha chiamato dicendo: professore, è vero, faceva proprio così. Dunque faceva proprio così. E che cosa faceva? Quando l'allievo era di fronte al bianco della tela, paralizzato dal bianco della tela, come lo scrittore è paralizzato dal bianco della pagina, il musicista paralizzato dal silenzio, il laureando o il dottorando paralizzati di fronte alla possibilità di scrivere la propria tesi. Sappiamo che il bianco della pagina, per esempio in Van Gogh, è persecutorio. Van Gogh vedeva nel bianco della tela una smorfia beffarda. Di fronte a questa paralisi, a questa inibizione, Emilio Vedova si avvicinava all'allievo con uno spazzolone, un grande spazzolone, un recipiente con della pittura, metteva lo spazzolone nella pittura e poi dava un colpo di spazzolone sulla tela e diceva: adesso comincia. E l'allievo cominciava. Allora, qual è il significato di questo gesto? Non semplicemente come parrebbe, ecco, adesso faccio uno scarabocchio e tu non puoi fare di peggio, quindi fai. Non semplicemente questo. C'è qualcosa di più sottile nel gesto di Vedova. Vedova dice al suo allievo: questa tela non è bianca, la pagina su cui si impegna lo scrittore non è mai bianca, questo vuoto non è vuoto, perché è pieno, ed è pieno di tutto ciò che è stato fatto nella storia dell'arte. E quando uno scrittore comincia a scrivere si confronta con tutto ciò che è già stato scritto nella storia della letteratura. E come uno può scrivere qualcosa dopo Joyce, dopo Kafka, dopo Proust? Annientato. Se uno ci pensa, come posso scrivere qualcosa di psicoanalisi dopo Freud, dopo Lacan? Inibizione. E allora arriva Vedova che col colpo di spazzolone produce il vuoto, cioè rende la tela davvero bianca. E questo è il gesto, diciamo, che accompagna ogni insegnamento, che significa che bisogna conoscere quello di cui si parla. Addirittura in Pennac voi trovate questo grande e simpatico elogio della memoria, imparare a memoria. È una cosa che io mi sono sempre rifiutato di fare. Una delle ragioni per cui mi volevano portare le speciali, no? E imparare a memoria, oggi quando facciamo le cene tra amici si alzano i miei amici della mia età che cominciano a declamare Pascoli, Leopardi a memoria, io non ne so una, sono in grandi difficoltà. E Pennac dice che imparare a memoria è importante non tanto per quello che si impara, ma perché noi mettiamo i nostri figli a bagno nel grande fiume della lingua. Imparare a memoria significa riconoscere la nostra provenienza, il nostro debito col grande altro della lingua, con la sonorità che nessuno di noi inventa, ma che tutti noi ereditiamo dal grande altro della lingua. E allora il gesto di vedova dice: certo che tu devi sapere quello che è accaduto nella storia dell'arte, ma perché vi sia un gesto creativo, perché vi sia un gesto che non è ancora stato, come dire, generato, bisogna che tu, mentre ti ricordi, ti dimentichi. Questo è il grande, la grande straordinaria forza dell'insegnamento, cioè fare in modo che un allievo sappia da dove viene, conosca la sua provenienza, conosca quello di cui parla, ma al tempo stesso, per poter generare una parola propria, se ne dimentichi. È quello che in Nietzsche voi trovate molto articolato, il rapporto tra l'oblio e la possibilità della creazione. Non c'è possibilità di creazione, di generazione, senza che ci sia oblio. Voglio dirvi ancora due cose, se è possibile, no? Allora, una è che c'è un altro grande effetto dell'insegnamento. All'inizio parlavamo della formazione del naufragio, non c'è formazione senza naufragio, eccetera. C'è una frase di Lacan che mi ha fatto diventare lacaniano, ed è una frase molto bella con cui Lacan definisce la psicoanalisi. Lo fa in ospedale mentre parla a un pubblico generico. Qualcuno gli chiede: che cos'è una psicoanalisi? E la risposta che Lacan dà è: una psicoanalisi è la possibilità di ricominciare. La possibilità di ricominciare. Cosa c'entra questo con l'insegnamento? Io penso che ogni maestro, ogni insegnante, deve saper ricominciare. Mentre spiega I Promessi Sposi o la Commedia di Dante, per anni, 30 anni, 35 anni, lo stesso programma imposto dal ministero. C'è qualcosa di mortificante in questo, no? L'automaton del dispositivo. Come noi possiamo introdurre la ciucca e l'incontro nell'automaton? Allora, è semplice, che un maestro deve rimanere sveglio, non si deve addormentare. E per rimanere sveglio deve, mentre spiega quello che già sa, spiegarlo con parole ogni volta nuove, per farlo ogni volta ricominciare. Ogni volta spiega lo stesso, ma se lo spiega ogni volta in modo nuovo, quello che spiega gli appare nuovo innanzitutto a se stesso. E questo è il miracolo della didattica. Che nella misura in cui noi, ed è per questo che secondo me la didattica è solo orale, non esiste didattica scritta. Non bisogna mai leggere quando si fa lezione. Bisogna avere uno spartito nella mente, da qualche parte, e poi bisogna rischiare la parola, rischiare l'evento della parola, rischiare di perdere il filo della propria parola. Esporsi, diciamo, all'imprevisto, alla contingenza dell'imprevisto, perché solo questo ci costringe a dire quello che già sappiamo in modo nuovo. E dirlo in modo nuovo significa farlo ricominciare. Ebbene, questo che vi ho descritto e che avviene nell'ora di lezione sempre, quando c'è ora di lezione, non è forse una definizione dell'amore? L'amore non sarebbe precisamente questo, cioè la possibilità di ricominciare ogni volta. Per questo che può durare. L'amore che dura è l'amore che ricomincia. E nel rapporto con una donna, con un uomo, tra due donne, tra due uomini, ma anche nel rapporto didattico. Il testo di Lacan, per esempio, che conosco bene, conosco la punteggiatura, conosco lo stile, conosco il trucco. Ogni volta questo testo è lo stesso testo ogni volta questo corpo nell'amore è lo stesso corpo, e ogni volta mentre lo leggo, mentre lo commento, questo corpo, questo testo ricominciano e sono nuovi. Questo è il punto in cui la didattica si rivela come un vero e proprio discorso amoroso. Io vi voglio lasciare su un ultimo punto, se è possibile, che è il secondo grande miracolo dell'ora di lezione. Noi abbiamo visto il primo miracolo di cui ho parlato fino adesso, che è il miracolo che ogni volta che Franco Ferniani, per esempio il mio maestro di filosofia, o Jacques Alain Miller, il mio maestro di psicoanalisi, uscivano dall'aula dopo aver tenuto una lezione, noi ci guardavamo e dicevamo ancora, ne vogliamo ancora. Per Lacan, ancora, un corpo, è la parola fondamentale dell'amore, che è il contrario di dire basta, per l'amor di Dio, taci, non ne posso più. Quello che accadeva a me alle scuole elementari, guardavo fuori dalla finestra, cercavo aria, per l'amor di Dio, anoressia mentale. E invece quando c'è evento, l'evento della lezione, noi abbiamo, la risposta è ancora. Allora, il secondo, questo è il primo miracolo, no? Tutto quello di cui vi ho parlato fino adesso. Permettetemi di dire due frasi sul secondo miracolo, che è più difficile e non c'è nel libro in fondo, ma secondo me che ha a che fare anche col lavoro che Jonas fa nelle scuole. Io penso che la scuola oggi non sia più quello che è stata un tempo, nel tempo in cui, per esempio, la mia generazione ha attaccato la scuola, ha criticato la scuola, ha voluto, diciamo così, distruggere la scuola come, lo diceva un grande filosofo, Althusser, come apparato ideologico di Stato, la scuola come dispositivo disciplinare, la scuola come pedagogia autoritaria. Voi siete appunto viti storte, io sono il paletto, il filo di ferro che vi raddrizzerò. Questa rappresentazione ideologica della scuola è finita. Oggi la scuola è il contrario, è il punto di resistenza critico rispetto a un discorso sociale che va verso il conformismo, che va verso l'adattamento passivo, verso lo spegnimento del pensiero critico. La scuola è il luogo dove esiste ancora la possibilità del pensiero critico, è l'opposto. La scuola non è più un apparato ideologico di Stato, la scuola è il luogo dove si può produrre un punto di resistenza. E io dico che questo punto di resistenza che noi possiamo trovare oggi nella scuola è il punto in cui noi possiamo pensare una vera e propria prevenzione. La prevenzione primaria si fa con la cultura, nemmeno con gli psicologi che vengono dopo. Noi veniamo dopo. Gli insegnanti non devono fare gli psicologi. C'è troppa psicologia brutta, cattiva nella scuola. La psicologia che... La psicologia che decifra tutti i comportamenti anormali, bizzarri, strambi, di cui è fatta la nostra vita, perché noi siamo tutti anormali, bizzarri, strambi, è l'ideologia dell'etichettamento, della quantificazione, della valutazione uniforme, valida per tutti, universalistica. Oggi nella scuola c'è una inflazione di cifre, di categorie, di diagnosi, basta che un bambino sia un po' più irrequieto di altri, gli viene affibbiata una diagnosi di iperattività, una bambina ha una piccola fobia alimentare e diventa un'anoressica. C'è il rischio appunto di una inflazione, di una medicalizzazione biopolitica della vita, a cui secondo me la cultura umanistica, nel senso più critico del termine, offre un punto di resistenza a questa deriva. Allora io dico, la prevenzione si fa con la cultura, non si fa spiegando cosa sono i sintomi. Allora, da questo punto di vista, vi voglio ricordare un passaggio che voi trovate in Pierpaolo Pasolini, un passaggio straordinario dei suoi articoli sul Corriere della Sera, quando Pasolini diceva: c'è droga dove c'è vuoto di cultura. Allora, noi possiamo prendere questa frase e trasformarla più in generale, dicendo che c'è godimento mortale, jouissance mortelle, dice Lacan, c'è godimento mortale, godimento che distrugge la vita, droga, anoressia, bulimia, dissipazione, violenza, facciamo una lunga lista, c'è droga, se droga è la parola che riassume tutte queste espressioni del godimento mortale, del godimento senza desiderio, c'è droga quando non c'è cultura. Allora questa è la prevenzione, portare la cultura al posto della droga. Portare la cultura al posto della droga, se non vogliamo fare moralismi, che cosa significa? Significa dire che se tu rinunci al godimento mortale e passi attraverso la via della parola, passi attraverso la via della cultura, tu potrai raggiungere una jouissance, un godimento molto più ricco, molto più fecondo, molto più generativo, molto più erotico di quello della sostanza. E allora questo è il punto su cui vi voglio lasciare con una formula. Noi abbiamo detto che il primo miracolo è trasformare il libro in un corpo. Mi sono spiegato su questo, no? Il libro diventa un corpo e dunque anima il desiderio di sapere. Ma ce n'è un secondo. Il corpo deve diventare un libro. Allora, che cosa significa che il corpo diventa un libro? Questa è la prevenzione, fare dei corpi dei libri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola è il luogo del, Lacan direbbe, del risveglio di primavera, no? A scuola ci si innamora, ci si incontra, sono i primi fremiti, i primi battiti del corpo erotico. E dunque, se c'è cultura, il corpo dell'altro, il corpo che io incontro, non è solo un corpo che io posso depredare, non è solo strumento del mio godimento, ma se questo corpo, il corpo dell'altro, acquista la dignità del libro, se questo corpo diventa un libro, diventa una storia che io voglio ascoltare. Amare significa amare il corpo dell'altro come se fosse un libro. E noi sappiamo che se questo avviene, allora c'è il rispetto della parola, e c'è il libro che diventa, come ogni classico, inesauribile. Grazie.